Perfetto. Allora ragazzi, direi una buona giornata. Posso iniziare facendo gli auguri e così intanto condivido il mio schermo a tutte le persone che si chiamano Giuseppe e ovviamente a tutti i papà, ok? Comincio così. Bene, allora, come vi dicevo, ci manca una risposta al forum. Ma penso di condividerla con voi appena la lezione è terminata. Concedetemi il tempo di un paio di impegni veloci che devo adempiere, poi rispondo. Invece, se non ci sono drammi particolari rispetto a quello che abbiamo visto ieri, ragazzi, io spero che abbiate adesso uno strumento molto semplice, robusto da un punto di vista, diciamo, concettuale. Per poter, una volta avuta a nostra disposizione la formula di struttura, indipendentemente che sia bidimensionale o tridimensionale, di un composto chimico, di poter assegnare a questo composto una classe di appartenenza per quanto riguarda una proprietà farmaceuticamente, io direi anche biologicamente, molto cara, che è la sua, diciamo, solubilità termodinamica in acqua. Proprietà, come abbiamo visto, estremamente preziosa per noi, perché difficilmente potremmo immaginare, tranne un supporto forte di tipo tecnologico, che un composto chimico con una solubilità in acqua inferiore a un milligrammo millilitro possa avere una sua poi accettabile assorbimento e distribuzione che consenta al composto stesso di arrivare laddove poi la farmacodinamica, il suo agire da un punto di vista ovviamente poi molecolare, abbia poi luogo. Quindi spero che la semplice regola che Duane ieri ha condiviso con noi sia per noi, ecco, un punto di partenza per poter rispondere ad una domanda incredibilmente preziosa relativamente alla solubilità termodinamica in acqua di un composto chimico, risottolineo, nel momento in cui questo sia in una sua forma neutra, non ionizzata. Perché, ancora una volta sottolineo, sappiamo molto bene che tutte le forme intrinsecamente ionizzate sono molto più accomodabili nel solvente acquoso rispetto ovviamente alle corrispondenti forme non ionizzate. La ragione, vedi ovviamente lezione di ieri. Oggi in realtà vorrei introdurvi in maniera anche qui molto egoistica, molto pragmatica, ad un'altra proprietà che utilizzeremo, credetemi, sempre. La utilizzeremo da un punto di vista concettuale. Non vi chiederò mai di imparare a memoria i valori che comunque io sempre vi presenterò per qualunque farmaco che vedremo. Ma impareremo ad avere una sorta di, ecco, esperienza, no, nell'analizzare questa proprietà da un punto di vista della relazione con la formula di struttura bidimensionale o tridimensionale che sia, in questo momento è irrilevante, proprio ovviamente ai fini di dare anche in questo caso un ordine di grandezza alla proprietà che conoscete molto bene e che risponde in realtà alla domanda che adesso in un qualche modo condividiamo insieme. Nel momento in cui io mi trovassi di fronte ad un sistema compartimentato, così come abbiamo in un qualche modo condiviso ieri, e la compartimentazione a livello ovviamente molecolare possiamo immaginarla essere operativa prevalentemente, anche se non unicamente, attraverso i sistemi di membrana che abbiamo introdotto brevemente ieri, di cui conoscete moltissimo dal vostro corso di biochimica. Ora, attraverso quale meccanismo potrebbe essere possibile un passaggio di un qualunque composto chimico in funzione delle sue esclusive caratteristiche chimico-fisiche? Chiaro che in questo momento vi sto omettendo un aspetto fondamentale che affronteremo in realtà insieme tra poche ore e che Madre Natura ha dovuto gestire con estrema intelligenza, nel momento in cui aveva la necessità, a prescindere dalle caratteristiche chimico-fisiche di un composto di suo interesse, di traslocarlo tra i due lati, ovviamente, della membrana stessa. Chiaro che per fare questo tipo di attività, a prescindere dalle caratteristiche chimico-fisiche del composto stesso, Madre Natura ha dovuto inventarsi, ingegnerizzare delle macchine che siano in grado, a prescindere da chi sia il composto, di prenderlo da un lato del comparto e portarlo dall'altra parte. Vedremo che queste macchine sono, le conoscete già, chiamate trasportatori, e ci sono modalità diverse in funzione ovviamente della funzione strategica che i composti da trasportare hanno a livello ovviamente fisiologico barra patologico. Ecco, la funzionalità di questi trasportatori e quindi anche la loro struttura, funzione struttura, rimarrà per noi sempre un dogma quando parleremo ovviamente di macchine molecolari, anche in questo caso non vi stupirà, prevalentemente di natura proteica, che avranno esattamente questo luogo. A prescindere da quale sia la struttura del composto chimico, lo prendo da un lato e lo porto dall'altro. Vedremo che in funzione di alcune condizioni al contorno, queste macchine possono essere strutturalmente diverse, perché devono svolgere ovviamente delle funzioni diverse. E di questo affronteremo la questione un po' più nel dettaglio nel momento in cui queste macchine ci si presenteranno, come potete immaginare, in modo specifico come dei possibili bersagli terapeutici. Impedisco ad un oggetto di entrare o ne facilito la sua entrata. Ok? Quindi lavoreremo su questo concetto un po' più avanti. Ma torniamo alla mia domanda invece originale. Immaginiamo di capire se, in funzione della struttura chimica associata ad un composto chimico barra legge un farmaco, questo composto ha, per le sue intrinseche proprie caratteristiche chimico-fisiche, una prerogativa di traslocare da un lato all'altro di questi compartimenti, caratterizzati di avere ovviamente come elemento di separazione una membrana di natura biologica. Ecco, per farvi breve una storia che conoscete già molto bene, è chiaro che parleremo ovviamente di un meccanismo di trasporto, uso questo termine, passivo, nel senso che è esattamente legato al fatto che il composto è fatto così ed è in un qualche modo presente in una certa concentrazione in un determinato lato del nostro compartimento. E chiaramente questo compromesso risponde, se ci pensate, ad una domanda molto semplice da un punto di vista chimico, più complessa poi da dover gestire da un punto di vista invece farmaceutico, perché dovremmo modulare questo concetto. Allora, la domanda è esattamente questa: se io fossi un composto chimico e mi trovassi in un sistema acquoso e mi ponessi la domanda qual è la tua, diciamo, prerogativa, caratteristica nello stare in acqua rispetto al sistema che hai davanti a te, che acqua non è, perché ovviamente con lei non è miscibile. Quindi la domanda a cui tenteremo di rispondere è: data la natura di un composto chimico, è possibile avere un'indicazione numerica, quindi robusta, accurata, di quale potrebbe essere la prerogativa, la caratteristica di un composto chimico a scegliere l'acqua rispetto ovviamente al sistema che acqua non è, e che in questo momento, da un punto di vista molecolare cellulare, associamo questo acqua non è a un sistema di membrana. Ok, ragazzi? Per un composto chimico generico la questione si potrebbe ridurre ovviamente ad una singola risposta. Chiaramente, da un punto di vista biologico-farmaceutico, questo composto chimico deve rispondere a questa domanda due volte se vuole traslocare la membrana. Cogliete? Nel momento in cui io sono fuori, qual è la mia prerogativa di stare fuori rispetto all'interno della membrana? Ma nel momento in cui è all'interno della membrana, deve rispondere nuovamente alla domanda: qual è la mia prerogativa di stare all'interno della membrana rispetto ad uscirne? E qui la questione, ragazzi, io vorrei che voi immaginate di essere un farmaco, un composto chimico che deve in un qualche modo affrontare questa questione. Nel momento in cui sei in membrana, tecnicamente tu potresti uscire da questa, ritornando, ditemi se vi torna, fuori, quindi esattamente facendo il percorso inverso di quello che avete fatto per entrarci, oppure esattamente il percorso, diciamo, ortogonale per uscire, per andare dall'altro lato. Questo è importante perché molto spesso uno immagina che il processo passivo sia sempre unidirezionale, da fuori a dentro. Mica vero, ok ragazzi? E su questo, quando sarà necessario, faremo ovviamente una riflessione. Questa doppia risposta che il nostro farmaco candidato tale, composto chimico, deve fare in un sistema di membrana, ecco, può essere per noi in questo momento semplificata la singola risposta utilizzando una proprietà chimico-fisica che voi conoscete molto bene e che, come potete immaginare, vi recupero concettualmente perché, ecco, la conoscete già e che è appunto il coefficiente di ripartizione, ragazzi. Dico una cosa comprensibile, Andrea?
Sì,
come
sì,
introduzione, molto bene, non vi stresso sul coefficiente di ripartizione, chiaramente, se non per darvi due dettagli tecnici molto egoistici, ok ragazzi? Molto bene. Allora, partirei, per non essere assolutamente quindi poi frainteso, e quindi ovviamente ritorno su un concetto che vi ho già anticipato, sul concetto di idrofobicità. Vorrei essere molto chiaro con voi ragazzi, qui è opportuno parlare di idrofobicità perché sto parlando di una proprietà ovviamente nel mondo macroscopico che è ovviamente misurabile attraverso ovviamente un esperimento di natura chimico-fisica. Quindi parlo di idrofobicità perché esiste una prerogativa macroscopica che noi conosciamo molto bene che caratterizza una classe particolare di composti chimici che la chimica organica ci ha già introdotto e di cui conosciamo tutto e che sono gli idrocarburi. Gli idrocarburi, se ci pensate, soprattutto, ma non necessariamente, in serie alifatica, ma non necessariamente, potremmo estenderla ovviamente anche nelle varianti insature, alcheni e alchini, quindi, hanno una particolare caratteristica dei legami che compongono ovviamente le strutture chimiche a loro associate, ovvero sia, come abbiamo già detto, tutti i legami chimici che noi incontriamo in questa classe, ovviamente di queste classi di composti, hanno una variazione di elettronegatività che tende a 0, 2, 4, 2, 1. Abbiamo già ricordato i due valori classici, no? Carbonio e idrogeno, che in qualche modo ci accompagneranno sempre. La differenza di elettronegatività quindi è modesta, è vicina a 0 e c'è una meravigliosa, diciamo, caratteristica, proprietà che noi possiamo sperimentare nel mondo macroscopico, che è quella che conoscete molto bene. Questa classe di composti che presenta la peculiarità di avere tutti i legami chimici associati ad una bassa variazione di elettronegatività, macroscopicamente li chiamiamo così, come vi ho scritto qui sotto. Mi pare anche che sia simpatico il modo, no, di definire la nostra idrofobicità. Hanno la caratteristica di non essere miscibili con l'acqua. Cogliete ragazzi? Questo è per noi il concetto di idrofobicità. Nel momento in cui io mi trovo di fronte ad un rapporto di relazione con l'acqua, stabilire se l'acqua mi autorizza, mi consente ovviamente di mettermi in relazione con lei, essere in un qualche modo solubilizzato, mescolato, ok, con lei, oppure no. Per noi il concetto di idrofobicità sarà legato esattamente a questo. Quindi, data ovviamente questa prerogativa, mi aspetto che composti chimici che abbiano effettivamente delle caratteristiche di rappresentanza di legami, così come quella che sono tipiche degli idrocarburi, abbiano dall'altro lato, come evidenza macroscopica, il fatto di essere poco, scarsamente solubili, miscibili con l'acqua. Questo fenomeno di non solubilità, miscibilità, io lo chiamo ovviamente idrofobicità. Chiaramente potrei usare l'opposto, l'idrofilia, nel momento in cui questa cosa avviene, ma ecco, in questo momento vorrei focalizzare la mia attenzione sul concetto di idrofobicità. Non ho un rapporto macroscopico di relazione con l'acqua, tant'è che se nel mondo reale, non nel mondo molecolare ragazzi, se nel mondo reale io mi metto in relazione con l'acqua, non sono in grado di essere con lei ovviamente solubile barra miscibile. Sono stato chiaro, Andrea, su questo? Su questo concetto baso il concetto di idrofobicità macroscopico, ok ragazzi? Ora,
sì, sì.
Bene, per non avere, ecco, vedete che in questo caso non mi schiaffeggio, ok? Perché sto parlando di un'esperienza che noi possiamo realmente osservare nel mondo reale, macroscopico. Molto bene ragazzi. Ora, noi abbiamo una proprietà, in realtà misurabile da un punto di vista termodinamico, quindi sto parlando sempre di mondo reale, sempre macroscopico, io ho una misura che voi conoscete molto bene, che mi consente di rispondere quantitativamente esattamente a questa domanda, alla domanda che vi ho fatto poco fa, relativamente ad un composto chimico qualunque. Prendo un composto chimico qualunque e pongo a lui questa domanda: se tu potessi scegliere tra un solvente che io definisco essere per definizione l'acqua, sono io che stabilisco che uno dei due solventi sia l'acqua, e un solvente che non sia con essa miscibile, quindi chiaramente idrofobico. Cogliete, ragazzi, il percorso logico. Uno dei due solventi deve essere l'acqua, per la ragione egoistica che vi ho detto poc'anzi, rilevantissimo da un punto di vista biologico-farmacologico questo solvente. Il secondo solvente deve avere una prerogativa: non deve essere miscibile con l'acqua. Quindi ditemi se vi torna, deve essere per noi, vedi la definizione della diapositiva precedente, idrofobico. Benissimo, ragazzi. Su questo secondo solvente vorrei condividere con voi una piccola nota, se volete anche amena, che condivideremo tra pochi secondi. È chiaro che nel momento io introduco in questo sistema, che è quindi bifasico, un composto iesimo. Qui vi ho rappresentato un composto farlocco, tanto per dire, ecco, un composto qualsiasi. E pongo a questo composto una domanda: dove staresti meglio, in acqua oppure nel solvente che in acqua non è miscibile? Ora, cogliete molto bene che in funzione della risposta che questo composto mi dà, io potrei avere un'indicazione, tra altre cose l'avremo quantitativamente, di quale potrebbe essere il suo rapporto di relazione tra l'acqua e quel solvente che acqua non è e con questa non è miscibile. Ora, a questa sua caratteristica, noi potremmo dare, se ci pensate, anche ovviamente in maniera impropria, no, a questa sua risposta, a questa sua caratteristica, ecco, il concetto di idrofobicità. Però se ci pensate non sarebbe corretto farlo, perché diciamo questa è una propensione nel momento in cui il composto ha una scelta da dover fare: acqua, glielo impongo io, solvente che non è miscibile con l'acqua, in funzione delle sue caratteristiche di decidere dove stare. Se ci pensate è un po' la prima domanda che deve rispondere un farmaco nel momento in cui si trova di fronte ad un sistema di membrana e deve dire: bah, potendo scegliere, sto fuori perché mi piace tanto l'acqua, o comunque non disdegno nemmeno l'ambiente non acquoso che sta di fronte a me e mi tuffo. Ok, ragazzi, questo semplifica un po' la questione. Ora, c'è una prerogativa intrinseca di ogni composto nel ovviamente prendere questa decisione. Abbiamo una misura nel mondo reale concreta che potrebbe darci questa attitudine. Chiaramente, ragazzi, la semplificazione che stiamo facendo, spero che la cogliate tutti, questo secondo solvente che acqua non è un sistema di membrana. Occhio, per cui io sto sempre molto attento ad utilizzare poi con intelligenza il significato del coefficiente di ripartizione. Useremo questo concetto sempre. Se qualche volta mi dimenticherò di sottolineare, di maneggiarlo con cautela, perché la misura di coefficiente di ripartizione che vi sto introducendo e che userete chissà quante volte non è esattamente la risposta che il composto darà nel momento in cui si trova di fronte ad un sistema di membrana, perché il nostro esperimento nulla a che vedere, ovviamente realisticamente, con la situazione in cui il farmaco, il composto chimico, si troverà in qualunque, ovviamente, sistema compartimentato a livello cellulare. Vi torna, ragazzi? Però il buon senso potrebbe immaginare a portarci a pensare che se un composto decide in un esperimento così semplice di andare comunque, no, ad avere una sua presenza anche nel sistema in cui acqua non è, allora forse questa sua propensione potrebbe anche essere osservabile nel momento in cui il secondo solvente non sia quello che abbiamo utilizzato in questo esperimento, ma sia un sistema molto più complesso, sicuramente idrofobico per la ragione che abbiamo detto poc'anzi, e che però quindi potrebbe con lui, ecco, avere un rapporto di relazione simile. Se decido che tutto sommale non sto male in questo secondo solvente, nell'esperimento che vi sto descrivendo, probabilmente non starò neanche poi così così male nel secondo esperimento vero, nel momento in cui mi trovo di fronte ad una membrana biologica. Però attenzione ragazzi, maneggiare con cautela le due situazioni. Questo è l'esperimento termodinamico che facciamo in laboratorio. Situazione diversa è quella in cui il farmaco si trova nel momento in cui deve rispondere alla domanda vera. Passo oppure no attraverso quel sistema di membrana? È chiaro Andrea? Ti sembra? Ora, chimicamente noi abbiamo un indicatore molto facile che adesso ecco tolgo via tutta la parte ovviamente chimico-fisica che conoscete molto bene. Noi abbiamo un indicatore molto facile nel mondo reale per stabilire qual è la risposta del nostro composto alla preferenza di stare in acqua rispetto al secondo solvente. Vedete che sul secondo solvente rimango assolutamente neutro, anche se tutti voi, anche perché l'ho scritto, no? Mi direste immediatamente qual è il secondo solvente. Su questo vorrei però un aneddoto con voi condividerlo tra qualche secondo. Perché se ci pensate, torno ovviamente al modo semplice per rispondere alla domanda, una misura di concentrazione nel momento in cui l'equilibrio sia raggiunto, e questo è fondamentale ragazzi, quindi ho bisogno che l'equilibrio sia raggiunto, e qui tecnicamente, ecco, Andrea, nessuno di voi ha mai fatto una misura di coefficienti di ripartizione. Conoscete tutti la sua definizione, ma così come le misure di solubilità termodinamica, nessuno di voi ha fatto una misura sperimentale di coefficienti di ripartizione.
Esatto.
Perfetto. Perché? Molto noioso ragazzi, orribile da fare. Per cui, ecco, vanno fatte. Certo che sì, come vi dicevo ieri, nel momento in cui il nostro candidato deve diventare ovviamente maturo abbastanza per essere sottoposto alle sperimentazioni precliniche, quindi ovviamente dobbiamo avere su di lui una sorta di precisa carta d'identità da un punto di vista chimico-fisico, la misura di coefficienti di ripartizione va fatta sperimentalmente, anche ovviamente per i candidati che ovviamente, e per i farmaci, quindi ci sono questi valori, ci sono già tutti, noi li utilizzeremo proprio per questo, perché sono obbligatori averli nel Drug Master File. Ecco, vi dicevo, noi abbiamo una misura molto facile ovviamente da analizzare, non da fare, da analizzare.
Ma professore, prego, farlo, anche se è estremamente noioso, cioè si usa l'UV o...
Allora posso invece chiedervi Andrea, perché questo magari mi aiuta, perché di anno in anno possono cambiare molte cose, posso chiedervi chi e dove avete incontrato, chi nel senso chi vi ha fornito, dove, in quale corso avete in qualche modo introdotto e quindi affrontato il problema della misura del coefficiente di ripartizione da un punto di vista teorico? Punto di domanda.
Beh, sicuramente con la professoressa Sissi.
Molto bene.
E col professor De Filippis.
Molto bene.
Qualcosa è stata
molto bene. Ora, chiaro che c'è una modalità, scusatemi, io dico da farmacopea, attraverso la quale può essere fatta la misura del coefficiente di ripartizione. Ed è quella, ovviamente, posso fare il gesto, ragazzi, che così comprendete molto bene. Dell'imbuto separatore da shakerare. Sì ragazzi, se qui avete un barman, ecco, fa questo lavoro molto bene. Chiaro che viene tutto automatizzato, ma in realtà il problema del raggiungimento dell'equilibrio che abbiamo secondo le modalità da farmacopea è esattamente questo. Bisogna prendere ovviamente i due solventi, introdurci una quantità nota accuratamente pesata del nostro composto e poi fare questa operazione. Domanda che tecnicamente uno dovrebbe porsi: per quanto tempo, Stefano? Stefano, in maniera accademica, risponderebbe: fin tanto che non abbiamo raggiunto l'equilibrio. E uno potrebbe chiedersi: sì, ho capito Stefano, ma per quanto tempo? Dopo quanto posso dire che ho raggiunto l'equilibrio? Ecco, la noiosità sta proprio lì, ragazzi. Ora, Andrea mi chiedeva: ma Stefano, come faccio ovviamente a verificare che ho raggiunto l'equilibrio? Non vi dico il tempo poi ci arriviamo tra un attimo, ma come faccio? Beh, se mi avete seguito nella logica e immaginiamo tutti che il coefficiente di ripartizione non sia altro che un rapporto di concentrazioni, quanto sono presente nel solvente A rispetto al solvente B, chiunque sia questo solvente. Questo rapporto di concentrazioni per noi è la misura termodinamica del coefficiente di ripartizione. E tutti voi immaginate che quando quel valore assume, no, numericamente il valore di 1, Vuol dire che tutto sommato il mio composto chimico sta bene sia di qua che di là, senza grosse preferenze. Il valore di 1 mi sta a dire proprio questo. Sto bene sia di qua che di là, solvente A, solvente B. Se questo rapporto si scosta dal valore di 1, tutti voi potete immaginare, no, di dire, ah guarda, questo composto ama di più l'acqua. Allora uno potrebbe dire, è idrofilico, cogliete ragazzi il processo logico, oppure quel secondo solvente che acqua non è, con lei non è miscibile, ma siccome quello l'abbiamo definito idrofobico, ma il solvente l'abbiamo definito idrofobico, accidenti, molto spesso diciamo che anche il composto lo è, per ovviamente somiglianza, ovviamente di attitudine rispetto all'acqua, cogliete ragazzi il percorso logico, non è che il composto sia idrofobico di suo, ma se può scegliere, se può scegliere, non è idrofobico di suo, perché se non c'è l'acqua il problema non si pone. Vorrei che voi comprendeste questo, eppure è fatto così. Noi ci poniamo del problema di idrofobicità, si deve scegliere se stare in acqua rispetto ovviamente a un sistema che acqua non è. Cogliete ragazzi la finezza logica, ma che vorrei che portaste con voi. Non è che un composto di suo è idrofobico, un composto di suo è fatto così. Poi se c'è da rispondere ovviamente a quella domanda, ecco, nel momento in cui sarà di fronte all'acqua rispetto ovviamente, se ci pensate, se non avete un secondo solvente, non si pone comunque il problema, perché il problema dell'idrofobicità è proprio nel momento in cui, ecco, siamo in grado ovviamente di rispondere a questa domanda. Rispetto all'acqua, un secondo solvente, dove sceglieresti di andare? Sono sufficientemente chiaro, Andrea, su questo. Ora, il rapporto delle concentrazioni, ragazzi, mi dà esattamente la risposta che, quindi, lo stato d'animo con cui il composto ha deciso, ovviamente, in queste condizioni di equilibrio, ragazzi, prendere la sua decisione, in queste condizioni di equilibrio. Perché vi dico questo, ragazzi? Perché ve l'ho già detto ieri, tutte le misure termodinamiche che noi stiamo facendo, le facciamo in un sistema chiuso, il nostro imbuto separatore chiuso, non c'è, no, nessun trasferimento di materia, di quant'altro, se non all'interno del nostro recipiente. Ma in un sistema cellulare, ragazzi, è tutto in movimento, c'è chi va, c'è chi viene, uno entra, l'altro esce, no, appare quest'altro, esce dall'altra parte. Ma è chiaro che il nostro sistema è aperto e quindi tutto quello che stiamo dicendo, bellissimo da un punto di vista accademico, forbito da un punto di vista della termodinamica che stiamo descrivendo, noi potenziali chimici, cicciabue, perché tutto funziona fin tanto che siamo in un sistema di questo tipo qui. In un sistema cellulare tutto quello che stiamo dicendo, beh, perdonatemi se qualche volta, ecco, viene completamente disatteso, ok ragazzi? Perché se questa fase ovviamente acquosa è in continuo movimento, si muove, no? Entra di qua, esce di là e con lui tutto quello che ci sta dentro, è chiaro che il mio concetto di equilibrio, ragazzi, viene completamente stravolto. Però, possiamo sicuramente avere da questa misura una prima indicazione del comportamento che avrà il mio composto nel sistema aperto nel momento in cui si trova davanti un sistema non acquoso. Ok, ragazzi? Questo io direi. Prendiamola con questa, ecco, buona, ecco, saggezza da un punto di vista farmaceutico. Ora, il coefficiente di ripartizione, come potete vedere, è una misura di concentrazioni una volta che ho raggiunto l'equilibrio. Ed è chiaro che, come diceva Andrea, come faccio una misura di concentrazione? Così come state vedendo con il professor Dall'Acqua, o con la professoressa Miolo, o con chi, con il professor Marzaro il prossimo anno. Una misura di concentrazione. Chiaro che cercherò di utilizzare quella tecnica analitica che sia, ditemi se vi torna, io direi egoisticamente, la più semplice possibile da utilizzare, a garanzia però di avere la maggiore accuratezza possibile. E qui ragazzi il problemone serio che abbiamo è che molto spesso i composti che ci interessano da un punto di vista farmaceutico, beh, con l'acqua non è che vadano moltissimo d'accordo. Li chiameremo sulla base di questa loro prerogativa idrofobici, perché se possono scegliere di andare ovviamente nel secondo solvente ci vanno volentieri. Ma vi ricordo che per misurare ovviamente il coefficiente di ripartizione sono due le misure di concentrazione che dobbiamo fare. Uno nel secondo solvente, l'altra in acqua. Quindi è chiaro che queste misure devono essere estremamente accurate, perché il limite di rivelabilità che dobbiamo in un qualche modo tenere presente è condizionato dal fatto che la presenza di questi oggetti poco solubili in acqua, ecco, richiedono ovviamente un'accuratezza analitica molto elevata. Quindi è chiaro che Andrea diceva, posso utilizzare le tecniche UV visibile, quindi la spettrometria UV visibile, ma certo che sì. Qualunque tecnica analitica che sia in grado ovviamente di essere robusta e accurata, possibilmente semplice ovviamente da realizzare, per fare questa doppia misura di concentrazione, ragazzi, è estremamente gradita. Non vi nascondo che Andrea ha ragione, laddove è possibile utilizzare l'UV visibile lo facciamo, perché quasi tutti i composti chimici, soprattutto di natura organica, tranne alcune eccezioni, e le eccezioni sarebbero proprio, ditemi se vi torna ragazzi, gli idrocarburi alifattici, casa mia, proprio, ma sono rari in chimica farmaceutica, no, di utilizzare come farmaco un idrocarburo alifatico. E in realtà qualcuno di questi accidenti, lo sapete che troveremo anche delle cose di questo genere, per cui ecco, tenete a mente anche questa cosa qui. Li rivedremo, ecco, sotto, ecco, piccole modificazioni, anche gli idrocarburi di serie alifatica. Ecco, vi dicevo ragazzi, tranne in quelle casi eccezionali, la spettrometria UV visibile fa il caso nostro. Poi ragazzi, posso dirvi una cosa invece che non è magistrale, non è da farmacopea, ma c'è una tecnica invece indiretta per inferire sul coefficiente di ripartizione che dal mio punto di vista è largamente utilizzata nell'industria farmaceutica o anche nei laboratori, diciamo, di ricerca, che utilizziamo anche noi nel nostro dipartimento quando ci viene chiesto. È una misura secondo me molto intelligente che condivido velocemente con voi, scusatemi se apro e chiudo una parentesi. In realtà Andrea, dimmi solo se l'avete vista, perché se l'avete vista vado avanti con molta molta allegria. Ve l'anticipo e tu Andrea mi dici se l'avete già incontrata. Potremmo immaginare di utilizzare come sistema di risposta alla domanda che vi ho fatto una tecnica cromatografica ad alta prestazione, quindi tecnica HPLC, in cui sulla fase stazionaria è in qualche modo stabilmente depositato una componente idrofobica che potrebbe essere C6, C8, C18, così, ecco, vi do delle codifiche, e utilizzare come fase mobile un sistema che sia prevalentemente acquoso. Vi piace come idea? Uso.
Sì, abbiamo accennato.
Ah, meraviglioso. Bellissimo. Potremmo utilizzare il tempo di ritenzione come indicatore indiretto del coefficiente di ripartizione. Io mi aspetto che più affine sono alla fase idrofobica, scandisco da C6 a C18, tanto più affine sono a questa fase stazionaria idrofobica, tanto più il mio tempo di ritenzione dovrebbe aumentare, e viceversa. Meraviglioso. Quindi potrei fare una sorta diretta di taratura, tempo di ritenzione verso coefficiente di ripartizione noti, quindi prendo 4, 5, 6 composti noti, di cui conosco già il coefficiente di ripartizione, misuro i tempi di ritenzione. Qui vi devo dire una cosa per cui la farmacopea non accetterebbe mai questo come metodo generale. Retta di taratura, track, coefficiente di ripartizione, funzione di tempo, quindi variabile dipendente, tempo di ritenzione misurato, e dopodiché di solito viene una bellissima retta se le condizioni del contorno sono rispettate, e su questo poi prendete il vostro composto incognito, misurate il tempo di ritenzione, andate giù e avete ovviamente il coefficiente di ripartizione. Bellissimo. Si fa ovviamente. Qual è il problema, ragazzi? Il problema è la riproducibilità, perché come potete immaginare è difficile poter avere in tutti i laboratori del mondo una colonna standard, perché ovviamente la natura delle fasi stazionarie, la copertura delle fasi stazionarie con le componenti idrofobiche, le condizioni al contorno, i flussi, le pressioni, insomma tutto quello che immaginate essere tipico di uno strumento che avete in quel momento nel vostro laboratorio è difficile riprodurlo in tutti i laboratori del mondo. E quindi ecco perché, pur essendo un bellissimo strumento da utilizzare, praticamente ancora sfugge un po' a essere utilizzato in maniera, ecco, giuridicamente, quindi da un punto di vista normativo, ecco, come standard di riferimento, perché ogni strumento, ogni colonna, ogni operatore, le condizioni del contorno sono così variabili da qui ovviamente ad Hong Kong, che è difficile avere, ecco, per tutti lo stesso tempo di ritenzione, anche se il composto è lo stesso, anche se formalmente la colonna è sempre C18, se formalmente lo strumento lavora a quella pressione. Quindi la riproducibilità, quindi in questo caso non è tanto un problema ecco, di accuratezza quanto di precisione. Ok ragazzi, la precisione tra strumentazioni e quindi tipologie di analisi diverse anche nello stesso laboratorio cambia. Se voi fate lo stesso coefficiente di ripartizione oggi con questa tecnica e lo ripetete tra 3 mesi, chiaramente il valore non è, è simile ma non è identico, e comprendete il perché, no? La colonna che in un qualche modo comincia a subire qualche, ecco, alterazione da un punto di vista strutturale, funzionale e quant'altro. Quindi tecnica bellissima, ma da maneggiare ovviamente con cautela per le ragioni che vi dicevo. Ora ragazzi, posso arrivare qui facilmente, ecco, con voi, faccio questo. È chiaro che potremmo definire in questo modo, in funzione del coefficiente di ripartizione, ovviamente un composto che ha maggiormente la prerogativa di andare in quel solvente che abbiamo definito idrofobico, e chiamare anche lui idrofobico se effettivamente il coefficiente di ripartizione, come vedete, ecco, supera il valore di 1, il coefficiente di ripartizione, ragazzi, supera il valore di 1, e definirlo impropriamente, ma avete, adesso possiamo capire il perché, idrofobico nel momento in cui questo coefficiente di ripartizione scende sotto il valore di 1. Potremmo aver detto che l'1 è il nostro, ecco, vi faccio vedere anche qui sotto una scala molto semplice. Ora, devo essere sincero, quasi mai si lavora con i coefficienti di ripartizione come tale. Perché? Perché le concentrazioni espresse soprattutto in concentrazioni molari con 10 alla meno, vi ricordate ragazzi, è una, da un punto di vista numerico, è veramente una noia mortale portarsi appresso sempre gli esponenti, ok? E quindi di conseguenza non vi stupirà che un'operazione matematica molto semplice, che conoscete molto bene, per toglierci dai piedi tutti i 10 alla meno, è quello di fare un'operazione molto semplice. Invece di utilizzare ovviamente il coefficiente di ripartizione come tale, si utilizza la sua forma logaritmica. Ecco perché è diventato così famoso, no, l'acronimo LogP, perché è la versione logaritmica del coefficiente di ripartizione. Ragione squisitamente di gestione numerica del dato, che invece di avere, ecco, un qualcosa 10 alla meno, no, alla meno 6, possiamo tradurlo ovviamente logaritmicamente da un punto di vista numerico in maniera molto più gestibile. Ok ragazzi, in questo passaggio, versione non logaritmica logaritmica, vi pregherei, ma siete tutti sufficientemente robusti, Tiziano è con noi in questo momento, nell'immaginare che il nostro riferimento ha anche lui cambiato la posizione. Perché, se non ricordo male, Andrea, il logaritmo di 1, che era la mia neutralità, rimane sempre 0, vero? Quindi direi che sposto il mio riferimento neutro dalla versione unitaria 1, nel caso in cui utilizzi il coefficiente di ripartizione, alla versione 0, in caso in cui, scusatemi, alla sua natura 0, nel momento in cui utilizzo ovviamente la versione logaritmica. A questo punto, ditemi se vi torna, ci diventa altrettanto facile immaginare che definiremo come idrofobici tutti quei composti che abbiano un logaritmo del coefficiente di ripartizione maggiore di 0 e idrofilici tutti quei composti che abbiano un logaritmo del coefficiente di ripartizione minore di 0. Facile ragazzi? Vi torna? Ve lo dico perché avremo sempre qualunque composto chimico che sia un farmaco e di cui sia disponibile il coefficiente di ripartizione, noi lo osserveremo sempre, non per impararlo a memoria, ma per scoprire delle cose incredibilmente interessanti che nel momento in cui noi conoscessimo quel valore ci vengono magicamente pronte per essere ovviamente discusse, e vedrete che sarà di una facilità incredibile. Molti aspetti di natura anche farmacologica li potremo inizialmente cominciare a discutere grazie a questa proprietà chimico-fisica che io vi dico sempre, vi prego, maneggiate con cautela, perché spero abbiate colto come viene realizzata. E che questo esperimento non è sempre così realistico nei confronti ovviamente delle situazioni in cui si vengono a trovare i composti veri, ok? Nella loro realtà operativa, sistemi cellulari, ok ragazzi? Sistema chiuso, sistema aperto, secondo solvente, membrana. Quindi siamo veramente lontani. Però concettualmente quello che risponde ovviamente, no, è come in un qualche modo, ditemi se vi torna, ecco, saper nuotare in piscina rispetto al mare. Sì. Un buon nuotatore in piscina è sicuramente un buon nuotatore al mare? Cogliete? Sì, ma... Ok, ragazzi? Ecco, mi farebbe molto piacere che portaste con voi questo tipo di considerazione. Sì, ma... Ok? Molto bene. Ora, ragazzi, una sola considerazione. Io adesso qui chiedo un piccolo supporto ad Andrea, così se la cosa è chiarissima per voi possiamo condividerla in un secondo, altrimenti ho bisogno di un 30 secondi di aneddoto, condivisione aneddotica con voi. Andrea, posso chiederti perché tra tutti i caspita di solventi che abbiamo in chimica organica, no? Non solubili, non miscibili in acqua, il normale ottanolo 1, è stato quello che in un qualche modo è stato utilizzato soprattutto in ambito biologico farmaceutico per la misura del coefficiente di ripartizione. Perché questo masochismo, Andrea? Perché questo masochismo?
Penso sia perché può assomigliare ai componenti della membrana biologica.
Benissimo, guardate che meraviglia. La più grande bufala, la più grande fake news che è stata passata, con molto rispetto, qui sono registrato per cui chiedo perdono in anticipo, la più grande bufala, ragazzi, che ancora persiste, perché Andrea nel 2020 mi riporta esattamente la definizione che in tempi non sospetti, a metà del secolo scorso, un po' più avanti, un collega chimico che non ne poteva più, no, dei colleghi biologi che obiettavano al fatto che il ciclo esano non fosse un buon solvente per fare misure di coefficienti di ripartizione. Ecco, lo dicevano ad una persona di cui vi faccio vedere, chimico brillante, esperto di chimica fisica organica, certo che sì, utilizzatore per altre ragioni del coefficiente di ripartizione, sì, lo faceva come esercitazione al terzo anno in un college che non conosceva nessuno in California, il Pomona College. Facevano misure di coefficienti di ripartizione come lo fanno i nostri colleghi chimici al terzo anno, no, di chimica fisica, fanno misure di coefficienti di ripartizione. Ma voi pensate davvero che i miei amici chimici utilizzerebbero o utilizzino o avrebbero utilizzato il normale ottanolo per fare misure di coefficienti di ripartizione, ragazzi? È una follia. Certo che se potessi, ditemi se vi torna, avrei usato un normale esano, un ciclo esano, cioè quei solventacci da Marghera, io dico, no, che costano niente e che fungono benissimo, fanno esattamente questa funzione meravigliosa, costano poco, sono semplici da utilizzare, si purificano facilmente, ma perché dobbiamo andare a soffrire col normale ottanolo? Ecco, su questa questione, ragazzi, un collega molto famoso, Corbin Ansch, vi dicevo, intorno agli anni 60, si è imbattuto con i colleghi biologi che avevano delle grossissime perplessità, ragazzi, che il ciclo esano potesse essere un ottimo secondo solvente per fare misure che poi fossero biologicamente comprensibili o comunque in un qualche modo significative. E Corbin Ansch non ne poteva più, ragazzi, e ha fatto questa domanda ovviamente ai miei colleghi biologi: ma secondo voi mi potreste definire quale potrebbe essere, e qui chiedo ad Andrea di rispondere, perché questa domanda fatta nel 1960, la ripeto nel 2020, ma possiate immaginare, sono 22 anni, anzi da quando poi ho avuto il piacere grande di conoscere Corbin Ansch di persona, che è mancato qualche anno fa, ecco, e anche lui sorrideva su questo, è chiaro che ad un certo punto chiedo ad Andrea di rispondere alla domanda che hanno risposto allora con grande autorevolezza i nostri colleghi biologi quando è stato chiesto: ma scusatemi, potreste dirmi secondo voi come è fatto quindi un costituente fondamentale di una membrana biologica? E i biologi hanno risposto nel 1960 esattamente come nel 2020 risponderà Andrea adesso.
Testa polare.
Grazie. Hanno risposto nel 1960 esattamente come Andrea ha risposto oggi. E Corbin Ansch, chimico geniale e ovviamente un po', io direi, bricconcello, ha passato la più grande bufala a tutta la comunità biologica, che chiaramente dopo un po' ha colto la provocazione, ma troppo tardi, e non è più potuta tornare indietro nel dire ma sì, perché ha risposto esattamente alla domanda che lui ha fatto, vi dicevo, a metà del secolo scorso, riproposta nel 2020. Andrea ha risposto con assolutamente garbo, adesso io, ecco, vi faccio questa, però vi faccio qui la bufala, ok ragazzi, perché questo secondo loro poteva essere il modo, e ve lo faccio vedere qui, ok, il modo per ovviamente ovviare al problema che il ciclo esano non sarebbe stato un buon secondo solvente, ma il normale ottanolo sì, perché Corbin Ansch con abilità gli ha fatto esattamente passare il concetto che il normale ottanolo avesse una testa idrofilica e una coda idrofobica. è passata nel 1960, passa nel 2020, ragazzi, ok? Spero che ognuno di voi, così come poi i biologi un po' più avanti hanno colto troppo tardi, perché non si poteva tornare indietro dopo che c'è stato mezzo mondo che ha cominciato a fare misure di coefficiente di ripartizione con il normale etanolo, con quello che costa il normale etanolo, perché è un alcol primario. E se voi ricordate quello che i chimici organici ci insegna, una delle cose più ostiche da fare, e quindi i costi ovviamente, sono gli alcoli primari e la delicatezza che questi alcoli primari hanno, perché si ossidano facilmente ad aldeidi e poi gli aldeidi si ossidano, dismutano, insomma una cosa ostica da fare, costa tanto, bisogna insomma curarne poi quando ce l'avete l'approvvigionamento. Però se i biologi sono stati contenti nel 1960, sono contenti oggi, lo saremo anche noi come chimici, farmaceutici. Ma spero che cogliate che tra un fosfolipide di membrana e il normale etanolo qualche piccola differenza chimica rimane, rimaneva allora e rimane tutt'oggi. Ciò non toglie che il normale etanolo è oggi standard di riferimento per la misura del coefficiente di ripartizione, ovviamente in ambito biologico-farmaceutico. Posso anche dirvi una cosa, in tutti gli altri dipartimenti di chimica si usa il normale etanolo o il cicloesano? Beh, spero che tutti in coro risponderete il cicloesano per fare le misure, ovviamente, di esercitazione di laboratorio, no, del in chimica. Nessuno userebbe, ecco, una cosa come il normale etanolo, che vi dicevo ha un certo costo e una certa anche delicatezza nel conservarlo, ok ragazzi? Alcol primario. Domanda, Andrea, non posso non farti, puoi anche in un qualche modo comprendere perché Corbin Hansch ha dovuto usare l'ottanolo normale e non un alcol con una catena più corta o un alcol con una catena più lunga? Questo è un problema chimico che lui ha affrontato e condivideva quando poi raccontava la più grande bufala che ha passato al mondo biologico in quegli anni. Perché 8? Perché non 5? Perché non 12? Lasciamo qualche secondo ad Andrea. Beh, allora dico io.
No, vado, dica pure lei.
Bene, Andrea, rispondo per te, tanto sono sicuro che tu avresti risposto come sto rispondendo io, Andrea. Allora, più corti? Più corti no, perché devono essere immiscibili con l'acqua. Più corti no, perché devono essere immiscibili con l'acqua, ragazzi. E voi sapete molto bene che gli alcoli, soprattutto quelli primari, con l'acqua fino ad una certa lunghezza di catena sono molto, molto miscibili con lei. E quindi questa cosa arrivava a un...
Ok, ci sono arrivato.
Buono, Andrea.
Scusi, ma il mio cervello dopo un'ora dall'acqua senza sposta...
Ci sta, lo sarebbe anche il mio, dopo un'ora di Stefano Moro, non solo di...
Ecco, no, ma è l'insieme delle due, forse.
Ecco, allora sì, è l'aggravante.
Perché in teoria c'è l'influenza del gruppo alcolico, quindi se la catena fosse più corta si andrebbe appunto ad essere miscibile con l'acqua. Bom. Quindi andando ad aumentare la lunghezza, l'N-etanolo è il primo alcol primario come lunghezza di catena che risulta insolubile.
Molto bene, perché non più lungo?
Cioè, più lungo andrebbe bene per essere immiscibile in acqua, ma già da 8 è immiscibile in acqua, quindi ci vorrebbe quello.
C'è qualche problema se la lunghezza della catena aumentasse per essere un po' più simile, no, alle catene dei fosfolipidi? Perché anche lì lui sapeva molto bene cos'era un fosfolipide, Andrea. Perché non 12? Ci sono due cose che potresti dirmi molto facili. Facili, eh? Perché non 16? Perché non 18?
Perché l'N-etanolo non uguaglio a bassa pressione di vapore e
sì, no, no, qualcosa di più clamoroso, Andrea. Lo dico io, ragazzi, così. Ecco, siamo tranquilli. Vi ricordo che ad un certo punto, all'aumentare del numero degli atomi di carbonio, cambia lo stato fisico dell'alcol, che da liquido diventa solido. Ah! E quindi morta lì. E fin tanto che è liquido, ma le catene cominciano ad aumentare, mi insegnate, perché lo avete visto in tecnologia, che questi oggetti hanno proprietà tensioattive. Accidenti, formano micelle, schiuma, E addio, ottimi saponi ragazzi, ma addio, non riusciamo più a fare la misura del coefficiente di ripartizione perché quando ho schiuma, ragazzi, come faccio a separare le fasi in maniera tale da fare due misure accurate e precise di coefficiente di concentrazione, qualunque sia la tecnica analitica. Quindi andare sopra diventava un macello per il cambio di stato fisico da un lato e laddove fossero ancora liquidi perché aumentavano le proprietà tensioattive, che casa mia vuol dire ovviamente, ditemi se vi torna, emulsione via micelle, schiuma e quindi impossibilità di realizzare la misura analitica sperimentale. Vi torna ragazzi? Andrea?
Sì, sì.
Molto bene, sono molto felice.
Vorrei capire,
sì.
Quindi alla domanda perché usiamo l'N-ottanolo?
Sì.
Se la risposta non è propriamente perché assomiglia alle... Cioè la risposta quale sarebbe?
Questa. Che perché assomiglia con il beffeggio, spero che voi cogliate, che Corvin Hansch in quegli anni, lui era molto serio, serissimo, era su questa posizione, è stato serissimo, chiaramente perché doveva essere estremamente convincente con il popolo, no, biologico con cui stava interloquendo in quegli anni. E chi di noi non direbbe ancora oggi da un punto di vista chimico che il normale ottanolo ha una testa polare e una coda idrofobica? Esattamente la definizione che il biologo ha dato di componente costitutivo di ogni membrana biologica. Con una piccola, ecco, dettaglio che gli è sfuggito da un punto di vista chimico, ragazzi. Però è passato il concetto e quindi ancora oggi utilizziamo il normale ottanolo per questa considerazione. Molto bene. Ora, ragazzi, mi farebbe piacere che in realtà ricordassimo solo un passaggio che l'amico Corvin Hansch in quegli anni era desideroso di fare. Ecco perché si è dedicato così tanto alla misura sperimentale, all'accuratezza della misura sperimentale del coefficiente di ripartizione e poi della sua variante logaritmica. Perché per Corvin Hansch era operativa, madre natura aveva ingegnerizzato i composti chimici in modo tale che il coefficiente di ripartizione...
Sì. Io non voglio interromperla, la mia sveglia ha suonato in quanto a tempo.
Se assolutamente.
Ragionamento, nessun problema.
No, se chiudo questa diapositiva e poi vi abbraccio e vi auguro il buon fine settimana. Allora ragazzi, vi lascio solo con questa tabellina che apparirà tra poco. L'idea di Corvin Hansch è stata esattamente questa. Il coefficiente di ripartizione di un qualunque composto chimico non è altro che la sommatoria dei coefficienti di ripartizione di ogni singolo frammento, gruppo funzionale, presente all'interno del composto chimico. E ha, e mi basta questo ragazzi, con cui magari ripartiremo la prossima volta, preparato per noi una semplice tabella che purtroppo anche in chimica farmaceutica si usa pochissimo e che invece noi impareremo ovviamente ad analizzare, non a ricordare mai, ma ad analizzare nel momento in cui avremo una qualunque struttura chimica, che ci dà esattamente qual è il contributo al coefficiente di ripartizione in versione logaritmica nel momento in cui noi avessimo alcuni gruppi funzionali super famosi, super ripetuti in chimica farmaceutica. Mi farebbe piacere, ragazzi, che voi deste un'occhiata alla seconda riga di questa tabella, ovvero sia a qual è il contributo di idrofobicità di un sistema aromatico come quello di un benzene. Vi ricordo che è in versione logaritmica. Più 2 vuol dire 100 volte la mia preferenza nello stare in normale ottanolo rispetto all'acqua. Un benzene ha una preferenzialità di stare in normale ottanolo 100 volte superiore, due ordini di grandezza logaritmica, 100 volte superiore rispetto a quello che avrebbe come prerogativa di stare in acqua. Su questo valore di 2, siccome troveremo un benzene praticamente in quasi tutti i composti chimici che hanno a che fare con il concetto di farmaco, con questo valore di 2 io vi lascerei oggi, vi saluterei, vi ringrazierei per la pazienza, vi augurerei un buon fine settimana, ci vediamo lunedì e vi abbraccio fortissimo. Ciao ragazzi!